Modem.
Si nous n'avons pas une indication la semaine prochaine que la situation s'améliore ou qu'on arrive à reprendre mieux le contrôle, alors des mesures supplémentaires sont prévues sur le plan fédéral qui concerneront les rencontres de personnes, les manifestations et également les établissements publics de toutes sortes.
Ancora dentro la pandemia, il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l'attenzione altissima. Stavolta, forti dell'esperienza della scorsa primavera, dobbiamo adoperarci, pronti a intervenire nuovamente se necessario.
Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort. Jetzt ist es nötiger denn je.
Disons les choses clairement, la situation est grave. Elle est grave en Europe, elle est grave en France. À compter de vendredi minuit, ce sont 54 départements et un territoire d'outre-mer qui seront soumis à la règle du couvre-feu.
Le voci di Alain Berset, Giuseppe Conte, Angela Merkel e Jean Castex. Noi e i nostri vicini tutti siamo in allarme per la rapida avanzata del virus e siamo tutti alla ricerca di misure per evitare il secondo lockdown. Buongiorno dalla redazione di Modem, Paolo Dell'Oca alla regia del programma, Davide De Nonatis a quella tecnica e Alice Pedrazzini al microfono. La Svizzera ora è sulla lista tedesca dei paesi a rischio coronavirus, tranne le zone di frontiera. E pensare che, come ha detto il nostro ministro della sanità Berset, fino a 3 settimane fa eravamo tra i migliori, ora invece siamo tra i peggiori. Emiliano Albanese, medico e professore di salute pubblica, buongiorno. Emiliano Albanese?
Sì, buongiorno, eccomi qua, ci sono, pronti.
Buongiorno, buongiorno. Lei insegna all'Università della Svizzera Italiana e anche all'Università di Ginevra. A lei chiedo, che cosa vuol dire che siamo i peggiori? Siamo messi peggio dei nostri vicini in Italia, immagino in Germania, in Francia?
Credo che implicitamente si faccia riferimento alla velocità, o meglio ancora all'accelerazione di come stanno cambiando le cose, cioè i numeri sono quelli soprattutto dei nuovi casi. Bisogna guardare con molta attenzione questi dati, sia dentro i paesi sia per fare dei confronti. È sempre inadeguato fare dei confronti perché i sistemi sono diversi e quindi forse dire il peggiore e migliore della classe non è esattamente un approccio scientifico.
Ma non ha senso o è impossibile dirlo? Perché se penso adesso, immagino alle ospedalizzazioni, agli intubati o comunque al tasso di positività, abbiamo un tasso di positività attorno al 20% in Svizzera, attorno al 10% in Italia. Ecco, questo è comunque un dato che viene misurato allo stesso modo, no? Il numero di tamponi fatto, i numeri di tamponi positivi.
Non è corretto neanche questo, perché i tamponi che vengono fatti non sono fatti su dei campioni epidemiologici, quindi rappresentativi della popolazione generale. Noi non sappiamo esattamente non solo qual è il disegno, ma anche qual è, da un punto di vista pratico, l'accesso a questi tamponi, cioè quali sono i criteri per i quali le persone di fatto vengono testate con i tamponi. Questo è già sufficiente a dire che addirittura una differenza del 10%, come lei ha appena menzionato, potrebbe essere addirittura non corrispondente al reale aumento e differenza dei casi nei due paesi.
Quindi difficile fare dei paragoni tra paesi. E allora cerchiamo di capire, noi siamo comunque sommersi da dati, tutti i giorni ce ne arrivano, vediamo che aumentano questi dati. Qual è il più rilevante in questo momento, il più significativo? Nella prima ondata non era il numero di casi da guardare, ma le ospedalizzazioni. Questo vale ancora oggi?
No, oggi non è ancora il momento di guardare il numero delle ospedalizzazioni, questa è una delle grandi conquiste che abbiamo fatto in questi mesi, e cioè siamo riusciti a intervenire prima con una diagnosi precoce e che ci consente quindi di intervenire prima con i pazienti per migliorare il decorso della malattia. Quindi il numero da guardare in realtà è il tasso di riproduzione. Ciò che consente di capire il tasso di riproduzione ovviamente è basato su dei numeri e delle cifre, come abbiamo detto prima, dei test, che non sempre sono completamente affidabili, ma non perché facciamo male il nostro lavoro, ma perché è molto difficile tracciare come cambia il numero delle persone che vengono infettate per ogni persona che ha già la malattia, perché poi è questo il dato, cioè ogni persona che oggi ha il virus, quante altre ne infetta? Abbiamo già imparato nella prima ondata che se ne infetta più di una, e quindi diciamo verso le due persone, l'epidemia tenderà ad aumentare.
E quindi stavamo parlando della Svizzera e dei paesi vicini, basandoci su questo dato si può capire un po' come sta andando, come siamo messi per questo dato di riproduzione?
Allora, questo è l'aspetto interessante. I paesi che ci circondano oscillano tutti fra l'1.4 e l'1.6, quindi vuol dire che sta aumentando, vuol dire che l'epidemia sta di nuovo, i casi stanno crescendo. In Svizzera i dati purtroppo non sono così facili da calcolare, anche perché le statistiche internazionali non ci coprono complessivamente. Noi, secondo il BAG, ci attestiamo più o meno sulla stessa cifra, forse un pochino di più, ma non arriviamo a due. Voglio sottolineare, ed è molto importante, che noi abbiamo una popolazione totale decisamente inferiore a quella della Germania, della Francia, l'Italia che ci circondano, e che quindi poche variazioni numeriche in un giorno solo possono avere un effetto complessivo su questo tasso di riproduzione, che poi il giorno dopo potrebbe scendere di nuovo.
Certo, anche perché il numero di abitanti non è paragonabile con i nostri vicini. Noi abbiamo anche contattato ieri l'epidemiologo Marcel Tanner, lui appunto è membro della task force Covid-19 a livello federale. Sentiamo allora che cosa ha detto al microfono di Bettina Müller, poi lo commentiamo.
Ja, ich bin sehr besorgt und es ist ein exponentielles Wachstum, ein rasches exponentielles Wachstum.
Sono molto preoccupato. Si tratta di una crescita esponenziale rapida dei contagi, con un raddoppio nel giro di una settimana, e questo è preoccupante. Vediamo anche che le ospedalizzazioni aumentano e anche i ricoveri nelle cure intense. Le abbiamo viste aumentare negli ultimi 3 giorni.
Zeigt sich jetzt, dass schon auch seit gestern und vorgestern zunimmt.
Quali sono i dati più significativi per capire la situazione d'insieme?
Bisognerebbe guardare al numero di nuove infezioni e metterle in rapporto ai ricoveri e ai ricoveri nelle cure intense. Oggi abbiamo fatto dei progressi nella gestione degli ospedali, quindi il dato più significativo è il numero dei ricoveri piuttosto che il numero dei decessi.
Ora siamo tra i paesi in Europa messi peggio. Come se lo spiega?
È importante notare che non c'è solo la crescita esponenziale delle ultime 3 settimane, ma che prima c'è stata una lunga crescita lenta. Adesso la crescita è diventata rapida. Se ci paragoniamo agli stati a noi vicini, constatiamo che tutti quanti si trovano in una fase di crescita esponenziale. Ci sono forse diversi gradi di difficoltà, ma la tendenza è la stessa. È questo che è determinante, che ci troviamo tutti in una fase di rapida ed esponenziale crescita della diffusione del virus.
Il Canton Vallese è allievo modello, ha preso delle misure drastiche, dovrebbero fare così tutti i cantoni.
È molto importante che nel nostro sistema federalistico ogni cantone abbia la possibilità di adottare delle misure specifiche alla propria situazione, posto che tutti seguano le nuove misure annunciate dal Consiglio federale. Non si tratta di confrontarsi tra cantoni, ma di adottare tutte le misure di base e di rispettare se un cantone fa una valutazione dei rischi diversa. Questa è la natura del nostro sistema federalista.
Dunque, anche Marcel Tanner, lo abbiamo sentito, dice che non è determinante stabilire classifiche tra chi è messo peggio o meglio. Ma, professor Albanese, se uno vuole andare oltre frontiere, questo per motivi di svago, familiari, può farlo? Oppure, cito Angela Merkel, quello che ha detto ai suoi cittadini, evitate ogni spostamento non strettamente necessario. Ecco, questo vale anche per noi.
Allora, in generale bisogna ricordare che le misure relative alle riduzioni degli spostamenti sono delle misure che sono consentite proprio perché esistono gli stati, esistono le frontiere, che quindi sono misurabili e regolabili. All'interno dei paesi è molto più difficile, se non quasi impossibile farlo. Questo vuol dire che è importante cercare di usare anche questa risorsa per cercare di ridurre di fatto il tasso di riproduzione, cioè i nuovi casi, che poi significa ridurre le probabilità di entrare in contatto tra persone infette e persone non infette.
Mandare oltre frontiera?
Ma andare oltre frontiera in realtà di per sé non è un rischio aggiuntivo, soprattutto in frontiere fluide, diciamo, come quelle che conosciamo, la nostra, il Ticino, quella degli 8 cantoni che confinano con la Germania, sono frontiere dove ci sono dei passaggi regolari di tutti i giorni. Infatti, non a caso, fanno eccezione anche per Angela Merkel, quegli 8 cantoni che confinano con la Germania. Quindi non cambia molto.
Ecco, lei ha citato appunto la Svizzera italiana confinante appunto con anche l'Italia. Andiamo allora lì a Milano dal nostro collaboratore Alessandro Braga. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Alessandro Braga, i dati parlano chiaro. La regione nella quale lei si trova, Lombarda, è in Italia, quella messa peggio. C'è stato ancora un aumento ieri di più di 4.000 casi, di cui la metà nella città, appunto a Milano. Si parla di ambulanze incolonnate davanti agli ospedali. Si sta ripetendo lo scenario di febbraio, di marzo, che ricordiamo fin troppo bene?
Ma allora sì, i dati ormai da qualche settimana dicono che in Lombardia ci sono circa un quarto dei casi sul livello nazionale. Ricordiamo che la Lombardia ha la popolazione circa un sesto rispetto a quella nazionale. Questo parlo di casi di nuovi positivi, sono gli stessi le percentuali per quanto riguardano i casi dei morti. Ieri la percentuale tra tamponi effettuati e nuovi positivi in Lombardia è stata dell'11,5% a fronte di un 9,4% a livello nazionale. Devo dire che si sta ripetendo quello che è successo a marzo-aprile, non esattamente, nel senso che al momento non si è ancora arrivati a quel collasso del sistema ospedaliero, dell'ospedalizzazione, che invece è il limite che preoccupa comunque il Presidente del Consiglio Conte e il Governo, tanto che sarà quando si raggiungerà un determinato limite di ricoverati in terapia intensiva che probabilmente il governo farà scattare delle misure ancora più restrittive rispetto a quelle già stabilite dall'ultimo DPCM, il decreto della Presidenza del Consiglio della scorsa settimana del 18 di ottobre, e le varie ordinanze regionali che stanno cercando di contenere in qualche modo il contagio. Le più stringenti sono ovviamente qui in Lombardia, sul territorio più colpito già nella prima ondata di marzo-aprile e soprattutto in questa nuova seconda ondata che stiamo vivendo.
Ecco, lei citava le ospedalizzazioni, un limite anche per la terapia intensiva. Adesso si sta andando nella direzione dei semi-lockdown, quindi dei coprifuochi notturni, soprattutto in Lombardia. Abbiamo visto anche diverse altre regioni, Piemonte, Campania, Liguria, leggevo questa mattina anche la Calabria ci sta pensando. Ci stiamo avvicinando a questo limite, quanto manca per arrivare a questo limite che poi potrebbe fare il passo successivo, quindi andare verso un lockdown?
Ma siamo più o meno alla metà. I dati di ieri parlano di 992 persone in terapia intensiva su quasi 10.000 ricoverati, parlo a livello nazionale. Il governo si è dato come soglia, almeno così dicono alcune indiscrezioni da fonti governative, i 2.300 ricoverati in terapia intensiva. Il problema è che c'è stato un aumento molto forte, direi esponenziale, dei ricoverati in terapia intensiva nelle ultime due settimane. Se pensiamo che solo una settimana fa eravamo sui 150, oggi, o meglio i dati di ieri, siamo al limite dei 1.000, questo fa preoccupare. Adesso ci saranno vari passaggi ancora tra governo, regioni, unità speciali di sorveglianza, penso all'Istituto Superiore di Sanità, penso al CTS, al Comitato Tecnico Scientifico, per monitorare, valutare se i provvedimenti parziali o comunque territoriali presi in questi giorni funzioneranno, e poi nel caso invece la curva dovesse aumentare, soprattutto come dicevo dovessero aumentare i ricoverati in terapia intensiva, a quel punto il Presidente del Consiglio, il governo tutto dovranno prendere per forza dei provvedimenti più forti, che potrebbero essere o un coprifuoco alle 21, quindi chiudere in casa e chiudere tutte le attività dalle 21 di sera su tutto il territorio nazionale, oppure tornare a un lockdown con la possibilità di muoversi solo per ragioni di urgenza, di emergenza o di lavoro, ovviamente, come è stato a marzo.
Quindi verso una chiusura. Però c'è ancora tempo, mi sembra di capire che c'è ancora tempo. Emiliano Albanese, come commenta quanto detto? Sono le politiche sanitarie che hanno fallito, oppure sono le persone che sono stufe, sono le solite ragioni, la gente sta meno attenta, le attività si sono spostate anche all'interno, fa più freddo, ecco come leggere questa situazione lombarda italiana?
Allora, non credo che ci sia un fallimento, è sempre molto difficile dirlo, ma in realtà dobbiamo ricordare che l'approccio di mitigazione, cioè di proteggere di fatto il sistema sanitario e quindi poi l'economia e gli aspetti sociali, che era l'intento del lockdown importante, ha portato i suoi effetti. A questo si è aggiunto in realtà un potenziamento importantissimo della strategia di contenimento, che è quella dei test e del tracciamento delle persone, che si sta ancora facendo anche nel nostro cantone e anche, come abbiamo visto, in Lombardia e nei paesi limitrofi. Quindi oggi siamo nella copresenza di due strategie importanti che sono compatibili, contenimento e mitigazione. Non è vero che hanno fallito, di chi è la colpa? Del virus. E sostanzialmente c'è un andamento di queste epidemie, soprattutto quando sono pandemie, che è abbastanza ineluttabile. Quello che dobbiamo capire è che abbiamo diverse cartucce nel nostro caricatore che possiamo combinarle in maniera varia, sempre adattata al contesto locale e alla situazione epidemiologica dove stiamo operando.
Quindi ci dobbiamo adattare e capire come evolve la situazione e fare del nostro meglio. Ora dall'Italia, che appunto è il primo paese al di fuori della Cina che era stato travolto dal coronavirus, ci spostiamo in un altro paese, la Germania, che invece aveva controllato piuttosto bene la diffusione del virus in primavera. Le cose adesso sono cambiate. Buongiorno Walter Raue da Berlino.
Sì, buongiorno.
La Germania, la Germania sembrava quella che aveva gestito in maniera più saggia e attenta la prima ondata. Poi in Germania abbiamo Robert Koch Institute, molto prestigioso, abbiamo avuto un contact tracing che si è rivelato efficace. Come ci spieghiamo il precipitare di questa situazione?
Ma ci sono sicuramente diverse ragioni. Quella che diciamo mette in evidenza questa seconda ondata è che coglie la Germania forse meno preparata, ecco, della prima ondata nello scorso inverno. C'è una reazione un po' di panico e c'è una cacofonia abbastanza fastidiosa fra le varie regioni che agiscono da sole, agiscono anche d'impulso, senza, ecco, coordinare e discutere le loro azioni e le loro misure insieme al governo. E questa è stata forse la forza anche della risposta iniziale nello scorso inverno della Germania alla pandemia, quando appunto il governo di Angela Merkel insieme ai governatori e ai ministri della sanità dei Länder, ecco, avevano agito insieme, quindi in maniera molto unitaria, anche molto decisa e anche molto veloce. Questa volta invece, ecco, prevale una sorta di caos, e anche poi fra la popolazione, e c'è chi dice che questa è una conseguenza del caos, un po' di scarsa disciplina, diciamo, nei confronti delle misure. L'abbiamo visto nelle settimane scorse, non erano solo i giovani, ma erano anche ampi strati della popolazione che mettevano in discussione le misure, soprattutto l'uso della mascherina, ma anche il contenimento, diciamo, dei gruppi a un limite che poi variava e varia tuttora da regione a regione.
Poi però c'è stato appunto l'annuncio di Angela Merkel, lo abbiamo sentito a inizio puntata, ha detto state a casa. L'ha detto in maniera seria, ha fatto veramente questo intervento alla nazione, questo discorso. È stato ascoltato questo appello?
Ma l'impressione mia è che non è stato ascoltato molto, perché già settimane fa Angela Merkel aveva ammonito, diciamo, la popolazione, aveva raccomandato di rispettare le misure e aveva anche indicato il pericolo di raggiungere anche in Germania livelli di 18-19 mila contagi in più al giorno, insomma. E adesso il paese si sta avvicinando a grandi passi verso questo traguardo, anche prima della data indicata inizialmente da Angela Merkel, che diceva entro Natale potremo anche noi raggiungere i 19.000. Adesso la Germania è sopra gli 11.000, il doppio, quasi il doppio rispetto alla settimana scorsa. E Angela Merkel, che in questa veste di politica, però anche in veste di laureata in fisica, quindi diciamo con una formazione scientifica e un approccio scientifico della pandemia, ecco, appare un po' debole, appare un po' come un re nudo nei confronti, diciamo, di questa seconda ondata, perché viene messa in ombra, viene messa a tacere, viene anche contraddetta dai vari governatori regionali, ma anche da vari esponenti del suo stesso partito.
Quindi anche qui questi conflitti tra governo e regioni, come abbiamo già sentito in Italia. Emiliano Albanese, lo abbiamo sentito, la Germania è comunque in equilibrio, un equilibrio molto precario, vicina comunque a una situazione di crisi. Siamo comunque considerati da loro un paese a rischio da ieri, salvo appunto i cantoni frontalieri. Questo è giustificato secondo lei? Siamo davvero messi peggio di loro o c'è altro?
No, diciamo che un criterio sulla diffusione dei contagi, quindi del virus, è quello di passare dai cosiddetti contagi a cluster, dove ci sono delle aree circoscritte o dei circoli circoscritti riconoscibili, in cui il track tracing dei casi ci aiuta a dirlo, a un contagio comunitario, dove sostanzialmente è molto difficile risalire dove la persona si è infettata. La Svizzera è ormai classificata in un livello di contagio comunitario, non lo è l'Italia, lo sarà molto presto anche la Germania, e questo limita molto la strategia di contenimento e il contact tracing, che però non deve essere interrotta. Ecco, questa forse è la principale ragione. Io ripeto che però bisogna stare molto attenti a distinguere quali sono gli obiettivi che nei diversi paesi ora vengono perseguiti, e ho un sospetto che, visto che la Germania ha avuto una performance quasi eccezionale dal punto di vista di quello che si chiama case fatality rate, cioè quante persone con la malattia sono morte in Germania, hanno avuto dei numeri molto bassi, che è stata una risposta quindi sicuramente del sistema sanitario, ma è proprio l'obiettivo della mitigazione, cioè noi con il lockdown nei mesi scorsi abbiamo voluto guadagnare tempo per migliorare la nostra capacità di prevenire la malattia, ma soprattutto anche di diagnosticarla e di curarla, e questo sta succedendo. È molto probabile che la Germania stia puntando ad avere un impatto sul sistema sanitario il più basso possibile, in modo da poter ripetere la loro capacità di gestire i casi più severi. Lo dico perché non lo so, lo sospetto, perché è molto importante stare attenti ai confronti, perché non conosciamo gli obiettivi dei diversi paesi in questa fase.
Quindi una chiusura a riccio che potrebbe anche essere giustificata da quello e non per forza da noi. Diamo allora uno sguardo a un altro paese vicino, l'ultimo che ci rimane, che tratteremo in questa puntata, la Francia, lei che per prima fine estate era ripiombata nella crisi del Covid-19. Con me qui in studio c'è Paolo Dell'Oca, che ha seguito ieri a distanza la conferenza stampa del primo ministro Castex. Brevemente Paolo, che cosa ha detto, che cosa sappiamo?
Beh, lo abbiamo sentito nel breve estratto iniziale. La situazione, ha detto Jean Castex, è grave. Spagna e Francia hanno rispettivamente superato e raggiunto il milione di casi ciascuno, e Parigi ha così deciso l'estensione del coprifuoco ad altri 38 dipartimenti e alla Polinesia. Coprifuoco che entrerà in vigore questa sera a mezzanotte e durerà 6 settimane. Salgono pertanto a 46 milioni le persone toccate dal provvedimento, sui 67 milioni che conta la Repubblica Transalpina, ma, ha precisato Castex, il dispositivo sarà valutato nuovamente la settimana prossima e potrebbe essere rafforzato.
Quindi moltissime persone limitate nei loro spostamenti, e anche in questo caso mi sembra di capire è la rapidità con cui il virus si è diffuso che sorprende.
Sì, in 15 giorni i casi sono raddoppiati, e fra gli over 65 il numero dei contaminati è quasi triplicato, per raggiungere complessivamente i 1000 contagi ogni ora. Ieri poi, per la prima volta, il numero dei contagi registrati nelle 24 ore ha superato quota 41.000. Il premier francese lo ha detto chiaramente: il mese di novembre sarà pesante, gli ospedali saranno messi a dura prova, perché i nuovi casi di oggi saranno i malati ricoverati di domani e, purtroppo, a volte, ha detto, i morti di dopodomani.
Sì, preoccupante davvero questo quadro, ma c'è qualche segnale positivo che è stato magari anche annunciato ieri?
Potrei citare l'Assemblea Nazionale Francese che mercoledì ha approvato un credito supplementare di 2,4 miliardi di euro destinati alla creazione di 4.000 nuovi posti letto negli ospedali e agli aumenti salariali promessi al personale sanitario. Infine, il ministro per la transizione digitale, Cédric O, ha lanciato un accorato appello affinché più gente possibile scarichi la nuova app TUS Anti-Covid, che fornirebbe molte più informazioni utili rispetto a quella poco utilizzata finora e sarebbe in grado di evolvere con il tempo.
E questo vale anche per noi, con l'applicazione Swiss Covid che all'inverse continua a pubblicizzare e cerca di chiedere alla popolazione di scaricare. Grazie Paolo Dell'Oca per queste considerazioni. Sembra dunque che la Francia si stia chiudendo sempre di più. Dunque, Emiliano Albanese, che ricordo è medico e professore di salute pubblica, io le chiedo di commentare la situazione in Francia e di capire come mai anche qui la situazione è al limite, è veramente al limite.
Le cause sono sempre molto difficili da determinare. Quello che è importante sottolineare è la specificità territoriale, non soltanto sugli aspetti geografici, ma anche sull'organizzazione politica, su quindi le modalità di movimento e di interazione tra i diversi comparti di un paese che comunque ha una popolazione molto molto ampia, perché parliamo di 60 milioni di persone. Quello che è sempre importante ricordare è che però il virus ha delle modalità di propagazione che non sono prevedibili, quindi sono anche degli eventi abbastanza casuali e che vanno e vengono letti sempre fatalmente, questo l'abbiamo imparato, a posteriori. Cioè le foto che vediamo oggi, i numeri che avete snocciolato in maniera molto dettagliata, riguardano quello che è successo nelle settimane passate. Ed è per questo che è molto difficile capire cosa fare oggi, perché ci basiamo su una foto del passato guardata oggi. Diciamo che per la Francia in particolare c'è anche un aspetto psicologico legato evidentemente all'impatto importante che ha avuto nella prima fase la malattia, e questo rimane nella sua diffusione rapida e in un certo senso anche nel tasso di mortalità molto alto, che si è avvicinato a quello dell'Italia, che tutti conoscono notoriamente, soprattutto la Lombardia, come il paese più colpito in Europa. Quindi tutti questi aspetti, l'ultimo psicologico, giustificano forse anche una reazione della politica. Dobbiamo quindi fare molta attenzione a distinguere che cosa dice la scienza, i consiglieri scientifici dei vari politici, e che cosa invece decidono i politici, che devono rispondere anche a delle legittime istanze e a delle domande della popolazione che non sempre evidentemente sono legate strettamente alla vera diffusione del virus e al vero pericolo odierno.
Lei parlava di domande alla popolazione, che la popolazione si pone. Mentre lei parlava mi è sorta una domanda. Nella prima ondata sapevamo poco del virus, adesso dovremmo saperne di più. Eppure ci sta travolgendo di nuovo, ancora una volta, ci sembra di tornare indietro. Che cosa stiamo sbagliando?
Credo che stiamo facendo molte cose giuste, e quelle che stiamo sbagliando forse da un punto di vista dell'ambito è la comunicazione. Cioè la comunicazione non si è trasformata da una comunicazione istituzionale che comunica soprattutto il rischio e le misure che devono essere adottate, sia nei media tradizionali che in quelli nuovi, non si è spostata a una comunicazione veramente dialogica. Noi lo diciamo da tempo, è adesso molto molto importante prima di tutto misurare quanto le persone sanno e hanno capito di questa grande complessità che è l'infettivologia, i virus, l'immunologia, tante termini e parole che sono stati usati ripetutamente. Bisognerebbe capire qual è il livello di comprensione della popolazione generale, ma soprattutto disegnare, imparare, fare quello che si chiama engagement, cioè un coinvolgimento attivo e informato di gruppi della popolazione, perché ricordiamoci che continuiamo a parlare a tutti come se fossimo tutti uguali, raccontando e dicendo le stesse cose, usando le stesse parole. Quindi forse un bemolle è stato proprio quello di essere stati capaci di trasformare non solo le strategie, ma anche proprio il tipo di comunicazione in questi mesi.
E per quel che riguarda invece il virus stesso, al di là della comunicazione, che effettivamente è una comunicazione che ci travolge ogni giorno, ci porta ad avere informazioni ogni giorno, che differenza c'è tra la prima e la seconda ondata? Questo virus è mutato?
Allora, come tutti i virus è certamente mutato, il problema è capire quanto sia mutato. L'aspetto che ci preoccupa di più della mutazione è quello relativo all'efficacia della risposta immunitaria, che riguarda non soltanto adesso capire quanto si è ridotta di fatto la popolazione suscettibile, cioè chi ha contratto il virus nei mesi passati, è stato malato e oggi è guarito, è veramente protetto? Questa è una risposta che dipende anche non solo dalla persistenza degli anticorpi e dalla risposta cellulare, ma dipende molto anche dalla mutazione del virus, cioè quanto è riconoscibile al sistema immunitario. Questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto però su cui si è capito molto è che questo virus, che è un po' un coronavirus atipico perché ha delle localizzazioni come sintomi non soltanto nel sistema respiratorio, è un virus che però stiamo capendo meglio dal punto di vista clinico. Glielo dico con un esempio: si è capito qui da noi in Ticino che per esempio si è capaci di controllare il contagio all'interno delle strutture ospedaliere in maniera efficace, proprio facendo quelle misure di prevenzione l'igiene delle mani, le maschere e quant'altro a un livello molto molto alto, al punto che oggi si sta pensando proprio di consentire le visite di un parente a una persona ricoverata per Covid. Questo a dimostrazione che c'è una compressione importante sulla vera probabilità di contagio all'interno degli ospedali. Questo vuol dire aver capito molto del virus.
È anche possibile, come dicono diversi esperti, ne si dicono tante su questo virus, ma che è particolarmente virulento, particolarmente forte, particolarmente contagioso in questa seconda ondata?
Ma questo aspetto in realtà bisogna sempre ricordare che è una legittima domanda e la risposta può venire soltanto dagli studi epidemiologici. Cioè noi oggi, come a marzo ad aprile, Abbiamo una visione parziale, importante, approfondita, ma questa visione parziale è dei casi che conosciamo. Questi casi che conosciamo sono dei casi particolari, nella prima ondata erano soprattutto i casi severi, che cioè dovevano avere un ricovero ospedaliero per essere curati. Oggi sono le persone che si recano e fanno una diagnosi spesso precoce o comunque tempestiva, facendo il tampone tempestivamente. Bene, queste persone non sono rappresentative di tutti i casi della malattia, quindi è come se guardassimo l'elefante bendati e ognuno di noi toccandolo ci raccontasse cosa sente. Non vediamo tutto l'elefante, solo l'epidemiologia può di fatto raccontarci come è fatto questo grande elefante e non soltanto le sue parti.
Alessandro Braga, lo abbiamo sentito, il professor Albanese ci dice comunque passi avanti ne stiamo facendo, sta cambiando la situazione. In Italia qualcosa è cambiato rispetto alla prima ondata?
Beh, in Italia sicuramente qualcosa è cambiato rispetto alla prima ondata, perché altrimenti in questo momento non saremmo nella situazione comunque difficile in cui siamo, ma messi peggio. Si è tentato di stoppare l'ospedalizzazione, di fatto un tentativo di potenziamento della medicina territoriale, che è stato il grosso errore, o meglio la grossa lacuna della scorsa primavera, si è cercato di fare. Sarà sufficiente o meno non si sa, perché ancora adesso molto spesso i medici di medicina generale, i cosiddetti medici di famiglia, rischiano davvero di essere oberati di lavoro e di non riuscire a seguire né il tracciamento né poi anche la cura dei loro pazienti. Quindi dei passi avanti sono stati fatti. Se bisogna indicare un paio di punti deboli di quello che non è stato fatto in maniera insufficiente in questi mesi, penso a due settori, quello della scuola, tanto che adesso in alcune regioni si sta tornando alla didattica a distanza e non si è trovati pronti al nuovo anno scolastico con la possibilità dell'insegnamento in presenza. Dall'altra, la questione dei mezzi pubblici, che si lega anche alla questione del ritorno al lavoro, del ritorno a scuola, mezzi pubblici che sono stati sì potenziati ma non in maniera sufficiente, tanto che avrete visto anche voi le immagini non tanto delle metropolitane a Milano ma dei mezzi di superficie molto pieni, e quindi con la possibilità che diventino veicolo di contagio questi. A questo si aggiunge un terzo problema: l'utilizzo dello smart working, che al momento per i dipendenti pubblici è stato riportato al 50%, addirittura qualcuno vorrebbe portarlo al 70-75%, mentre per le aziende private è solo consigliato, quindi la possibilità di lavorare da casa per chi ce l'ha non è così forte, e questo potrebbe ridurre il peso sui mezzi pubblici e poi nei vari uffici, nelle varie fabbriche ovviamente.
In Germania invece, Walter Rau, rispetto alla prima ondata, qual è l'approccio? È cambiato l'approccio? Soprattutto qui mi riferisco alle politiche pubbliche.
Ma alle politiche pubbliche l'approccio non è molto cambiato, a livello psicologico credo che sia cambiato, nel senso che la Germania in questa seconda ondata credo che si stia scoprendo più vulnerabile rispetto alla prima, dove invece insomma l'ha fatta fra virgolette franca, dove ha avuto la sensazione insomma di essere in grado di affrontare la pandemia con risultati molto buoni, con un sistema sanitario che ha retto bene, con un tasso di mortalità molto basso rispetto a altri paesi europei, e quindi questa prima ondata ha generato un senso quasi di superiorità fra i tedeschi, e anche di sicurezza che però si è poi rilevata anche come pericolosa, nel senso che erano troppo sicuri. Molti cittadini tedeschi si sentivano quasi immuni nei confronti di questo virus. Adesso improvvisamente, con i dati soprattutto di ieri, i tedeschi si scoprono invece vulnerabili, più vulnerabili rispetto forse alla prima ondata.
Siamo dunque tutti un po' vulnerabili. Siamo in conclusione, professor Albanese, un ultimo commento da parte sua: che cosa ci aspetta? Ci stiamo avvicinando a una settimana, mercoledì il Consiglio federale per quel che riguarda la Svizzera potrebbe annunciare nuove misure più restrittive. Lei che cosa si aspetta? Sarebbe giusto chiudere di più? È giusto andare più verso una chiusura? Ci dobbiamo aspettare dei mini lockdown? Dobbiamo aspettarci dei coprifuochi come abbiamo visto nei paesi che ci circondano? Che cosa dobbiamo aspettarci secondo lei?
Ma secondo me è molto difficile dire che cosa succederà. Quello che mi auguro invece è che si continui ad utilizzare misure su più piani, e cioè che si facciano più cose nello stesso momento, perché questo è il massimo livello di garanzia e l'approccio più intelligente in un certo senso, perché ogni piccola cosa, se sommata e coordinata in maniera coerente, dà il suo contributo di fatto a ridurre l'aumento delle malattie. Quindi sicuramente lavarsi le mani, lo tossire nel gomito, le maschere, tutto quello che abbiamo imparato per limitare il contagio quando si ha contatto con le persone, da una parte, e l'altro quello di imparare veramente un nuovo normal, come si dice, del distanziamento fisico. Questa è una responsabilità individuale e, come è stato detto ed evocato in maniera molto corretta, un potenziamento serio della medicina comunitaria, e non sono solo i medici di famiglia, che aiutano in una diagnosi precoce e che ci ridurranno quindi in maniera importante, e non era stato possibile nella prima ondata, l'impatto sul sistema sanitario. Non dobbiamo arrivare a un impatto tale da dover tornare a fare una mitigazione, e cioè quindi un lockdown per proteggere il nostro sistema, anche per tutte le altre malattie, perché questo si dice poco, ma il virus ha un effetto indesiderato e indiretto su tutte le altre malattie e dobbiamo evitare sicuramente questo.
E il coprifuoco può essere una soluzione? Secondo lei è una soluzione attuabile, anche efficace, quello che è appunto coprifuoco notturno?
È una delle tante piccole misure che può avere la sua efficacia e giocare la sua partita, ma ci tengo a precisare che è molto legato agli aspetti di contesto, culturali e non solo, del funzionamento di una società e anche al momento epidemiologico. Credo che un coprifuoco qui da noi, in particolare in Ticino, non abbia molto senso. Io ieri passeggiavo per Lugano semplicemente alle 9:30 e sembrava che ci fosse già un coprifuoco.
Fa sorridere questo. Bene, siamo in conclusione. Io ringrazio i nostri ospiti Alessandro Braga, Emiliano Albanese e Walter Rau, e ringrazio anche voi che ci avete ascoltato. Vi ricordo che Modem torna lunedì. Una buona giornata a tutti.